Laser.
Entrare in Siria dalla frontiera con il Libano ora è semplicissimo. Nessun formulario da riempire, nessun visto da chiedere in anticipo, una coda di pochi minuti, un timbro sul passaporto e via, la frontiera è aperta. Welcome to Syria, dicono i miliziani alle sbarre del confine. Non controllano neppure i bagagli. Tutti i ritratti del dittatore Bashar Assad sono scomparsi e non sono stati sostituiti da quelli del nuovo presidente Ahmad al-Shara. L'unico simbolo visibile è la nuova bandiera siriana con due stelle. Anche i posti di blocco lungo la strada sono scomparsi. La Siria vuole dare l'immagine di un paese tornato sicuro, aperto. Tre quarti d'ora di taxi collettivo e si arriva a Damasco, che accoglie il viaggiatore con i suoi mercati, i suoi caffè, i ristoranti brulicanti di gente, i sorrisi dei negozianti che non vedono l'ora che le persone ritornino. Prima della rivoluzione nel 2011, 6 milioni di turisti visitavano la Siria ogni anno. Adesso sono poche centinaia, ma gli alberghi sono ancora intatti, pronti ad aprire e la speranza è grande. È trascorso un anno da quando Bashar Assad, nel dicembre 2024, è stato cacciato dai gruppi ribelli che hanno preso in mano la Siria e i siriani ricordano ancora i momenti della liberazione con grande emozione. Mohammed è dottorando in lingua inglese all'Università di Aleppo.
You know, we had no expectations, but some people are going to invade our houses and break in order to kill us and take our...
Non sapevamo cosa aspettarci, temevamo che i ribelli sarebbero entrati in casa e ci avrebbero ucciso o avrebbero preso le nostre donne. Così ci siamo barricati tutti in un appartamento, la mia famiglia e quella di mia sorella. Alle 4 del mattino abbiamo sentito delle urla. I ribelli erano entrati nel nostro edificio, ma solo il mattino dopo abbiamo capito cos'era successo. Due soldati feriti si erano rifugiati in un appartamento e un vicino aveva chiamato i ribelli per soccorrerli. Le scale erano tutte sporche di sangue. I ribelli ci hanno chiesto scusa per i danni causati durante la notte e uno di loro mi ha baciato sulla fronte. Non dimenticherò mai quel momento. Sono stati gentili non solo con me, ma con tutti gli abitanti del nostro quartiere sunnita. Ci hanno anche portato del cibo, perché i combattimenti erano durati diversi giorni e alcune famiglie avevano esaurito le provviste.
Because the fightings had taken about 3-4 days, so people started to run out of their provisions.
Mohammed ricorda così quei giorni di dicembre in cui il dittatore Bashar Assad è fuggito dal paese, ma il sollievo per alcuni è accompagnato dall'amarezza. Faisal è un giornalista di Damasco.
How I felt, well, so I was in my home in Damascus.
Come mi sono sentito? Ero a casa mia a Damasco quando sono arrivati i ribelli. Abito molto vicino alla casa del presidente. Ho visto gente che impazziva di gioia, altri che portavano via oggetti e mobili dal palazzo e mi sono messo a piangere. Non piangevo perché Bashar Assad se n'era andato, ma perché in quel momento l'esercito israeliano stava bombardando alcuni punti di Damasco. Bashar al-Assad era riuscito a distruggere l'esercito e lo Stato siriano, un esercito e uno Stato che non erano stati creati da lui, ma dal popolo siriano. Certo, ero contento che ci eravamo liberati del dittatore e dei suoi servizi segreti, ma non riuscivo a non pensare alla mia Siria distrutta. Mi ha salvato una mia vicina, una madre di famiglia che porta il velo. Pensava che stessi piangendo di gioia e mi ha abbracciato. Mi ha ricordato che almeno adesso abbiamo uno spazio di libertà in cui possiamo lavorare per il nostro paese. È uno spazio di libertà limitato, ma almeno lo abbiamo. Il giorno dopo ho cominciato a fare il giro delle caserme e delle prigioni del regime per fare foto e documentare come erano e anche per vedere i luoghi in cui diverse volte ero stato detenuto.
Take photos and to visit the places that I was arrested in.
Sia Mohammed sia Faisal parlano di un nuovo spazio di libertà di espressione, ma preferiscono in questa intervista fornire solo il loro nome e non il cognome. Non si sentono del tutto liberi di esprimersi. Mohammed è comunque in parte sollevato.
Look, what matters now is that I don't see pictures of.
Guarda, quello che è importante adesso è che non vedo più foto di chi ci governa ovunque io vada. Adesso abbiamo Ahmad al-Shara come presidente, ma almeno non vedo da nessuna parte la sua faccia. Prima con Assad c'erano sempre quegli occhi che ti fissavano, come a dirti, guarda che ti vedo. Per quanto riguarda la libertà di parola, la situazione è promettente per il momento. Speriamo per il meglio.
Things are promising so far, and again we're just hoping for the best to take place.
Faisal è un po' meno ottimista.
For freedom of speech we have a huge space right now. It's not freedom, I don't call it freedom.
Riguardo alla libertà di espressione non la chiamerei libertà. Questo spazio esiste perché le autorità non hanno in questo momento la capacità di controllare la gente. L'apparato repressivo del regime si è dissolto. C'è spazio per esprimersi e fare politica, ma questa libertà è concreta se è protetta dalla legge, e in Siria non è protetta dalla legge. Può esserci tolta in qualsiasi momento. Se ti metti a protestare contro le nuove autorità e non sei un personaggio conosciuto, puoi anche sparire nel nulla e nessuno scoprirà mai dove sei andato a finire. È già successo a diverse persone. L'attuale governo è sensibile alle critiche che appaiono sui social media, ma per il momento non ha né l'abilità, né gli strumenti, né un apparato per controllare.
This authority doesn't yet have the ability and tools and the state to control it.
In Siria, sotto Assad, si diceva che anche i muri avessero le orecchie. Nessuno osava esprimere opinioni politiche. Ora non è più così, ma gli attivisti raccontano che due manifestazioni che invocavano l'unità della Siria e il rispetto delle minoranze sono state represse a Damasco. Faisal le ha seguite.
For example, there was a demonstration, two demonstrations, in front of the building of the parliament. These two stands were calling for to stop violence.
Ci sono state due manifestazioni davanti al Parlamento. Erano dei sit-in convocati dopo i massacri nelle zone alawite attorno a Latakia a marzo e nelle zone curde attorno a Sveida a luglio. I manifestanti chiedevano la fine delle violenze fra siriani. Gridavano che queste violenze sono proibite da Dio. Entrambi i sit-in sono stati attaccati da teppisti che hanno preso la gente a bastonate sotto gli occhi della polizia, che non è intervenuta. Insomma, la polizia ha assoldato dei teppisti per fare il lavoro sporco. Dal loro accento sappiamo che questi teppisti non erano di Damasco, erano gente reclutata nelle campagne dove si trovano persone più manovrabili.
They are people who are from outside of Damascus that they are more able to be used by the authorities.
Ancora più preoccupata è Simav, un'attivista per i diritti umani curda che vive fra Damasco e Kamishlo, nel nord della Siria. La incontriamo nella capitale.
How I felt? You think that you have gained it all and then you think like you've lost it all, given that it was not only one perpetrator in Syria that committing crimes against Syrians.
Come mi sono sentita? Prima esultante per la fine del regime di Assad e subito dopo piena di sconforto, perché come curda so benissimo che dopo il 2011 non solo Assad ha represso i curdi, molte altre fazioni lo hanno fatto. Il nuovo presidente Ahmad al-Shara, che si presenta come la soluzione ai problemi della Siria, era anche lui uno di questi. C'è un po' di timore nell'aria, anzi molto timore. C'è anche un cauto ottimismo perché l'enorme problema della dittatura di Assad è stato risolto. Assad non c'è più. Ma cosa verrà dopo? C'è da aver paura.
I would say it was a cautious optimism because a huge problem was being solved. There is no more Assad regime. But what's next? It was, yeah, frightening.
Iran, Saadu. أنا سبعة بنت لسه مرجع بنت وجوزة وولادها.
Eppure molti analisti concordano che il nuovo presidente, Ahmad al-Shara, non è più la stessa persona di quando le sue milizie erano affiliate ad Al-Qaeda. Dal 2016, quando ha consolidato il suo potere nell'area di Idlib, ha rinnegato l'estremismo in favore di un Islam più moderato che tende la mano alle altre comunità che vivono in Siria. Nel suo governo la maggioranza dei suoi ministri sono musulmani sunniti, ma ci sono anche ministri alawiti, cristiani e curdi. Eppure Simav non si fida.
I wouldn't say it's positive, neither it's negative.
Nominare un ministro curdo non è né positivo né negativo. Non significa che non ci sia discriminazione verso le minoranze. E mi chiedo, perché è stato scelto quel curdo? Perché era il più competente o perché era disponibile ad obbedire al capo? Assad faceva la stessa cosa. Fingeva di proteggere le donne e le minoranze assegnando loro delle cariche pubbliche. Il regime chiamava questi curdi bravi curdi, nel senso che erano delle marionette, non si spendevano per la loro comunità, né difendevano l'identità curda. Noi curdi non potevamo studiare nella nostra lingua ed esprimere la nostra cultura. Ci dicevano che eravamo cittadini della Repubblica Araba Siriana e quindi eravamo arabi anche noi. Ho la sensazione che il nuovo regime faccia lo stesso, finge di proteggere le minoranze tramite queste false quote riservate alle minoranze, quote decise da loro.
What are the criteria? Why this ministry was assigned to this person? This is something you should take into account.
شو حملت؟ حكوا. طب أنا أم لسبعة. واحد بصدنايا. نحن ما بعرف وين. نحن شو عملنا؟ نحن طلبنا بس بحقوقنا. لحل ترى ما بنستحق مثل العالم نعيش.
Anche Faisal non era assicurato dalla presenza di ministri curdi, alawiti e cristiani nel governo, perché questo non ha evitato i massacri di marzo e luglio nelle zone alawite e curde, massacri che hanno fatto oltre 2000 morti.
So yeah, and we see that this authority with all the complications it has and with all what the past regime did to
quello che vediamo è che le nuove autorità non hanno messo in piedi un programma di giustizia, di transizione e riconciliazione per riportare la pace fra le comunità. Invece hanno messo le comunità una contro l'altra. Questi sono guerriglieri che non sanno nulla di politica. Quello che sanno fare è combattere, non sanno costruire uno Stato. Così hanno nominato ministri curdi, alawiti e cristiani, ma sono tutti dei principianti senza esperienza. È come dire a un paziente che ha una grave malattia: abbiamo una squadra di medici di tutte le etnie che ti cureranno. Probabilmente morirai, ma almeno godrai di un'esperienza multiculturale. Non mi dispiacerebbe invece avere un governo di tecnici, di esperti. Ne avevamo in Siria. Tanti di loro hanno abbandonato il regime di Assad negli ultimi 14 anni, si sono rifugiati all'estero, ma non sono stati richiamati.
All the officials, ministers and people who defected from the regime during the past 14 years, most of them are still living. Why not bring them and give them this technocratic government? Most of them are abroad, but they weren't called.
Si calcola che i siriani fuggiti dal regime di Assad e ancora all'estero siano 8 milioni. Pochi sono tornati in patria. Uno di questi è Wissam, arrivato a Damasco da pochi mesi.
I was an artist, like a designer. Ero un artista e una designer. Sono scappato dalla Siria nel 2011 perché non volevo fare il servizio militare. All'estero ho lavorato nel settore degli aiuti umanitari. Quando Assad è caduto, ho esultato, anche se non mi piacevano i ribelli che hanno preso il potere. Ma dato che non scorreva sangue, ho subito deciso di tornare in Siria. In quel momento non avevo impegni di lavoro, a differenza di altri miei amici siriani. Appena arrivato a Damasco mi sono messo a parlare con la gente, soprattutto tassisti e negozianti, quelli che hanno più tempo per chiacchierare. Erano rilassati, rispondevano alle mie domande e questa mi è sembrata un'ottima cosa perché ai tempi di Assad avrebbero avuto paura. Ho cominciato a viaggiare per la Siria, a scattare foto, a sognare, a immaginare progetti di sviluppo. Tutto quello che si potrebbe fare per ricostruire il paese. Però tutti mi dicevano, perché sei tornato? Le cose non vanno meglio.
Most of them said, why did you come back? Why? Why are you thinking to come back? It's not going better.
Economicamente la Siria è in ginocchio. Dopo anni di sanzioni e le distruzioni causate dalla guerra civile, nel paese non c'è lavoro. Le banche non hanno denaro, tutto va pagato in contanti. Chi vuole cambiare dollari si ritrova con pacchetti di banconote che non stanno neppure in una borsa. Ogni acquisto avviene in contanti. I risparmi si custodiscono in casa, perché se vengono portati in banca non c'è la certezza poi di poterli ritirare. Tutte le famiglie hanno almeno qualcuno all'estero che spedisce ogni mese del denaro, altrimenti non sopravviverebbero. Per questo molti siriani non possono tornare in patria, anche volendo, perché il loro stipendio all'estero mantiene chi è rimasto in Siria. Nel paese manca ancora tutto, ma almeno c'è il sollievo di non rischiare più la vita per la guerra. Per tanti è già qualcosa. Mohammed di Aleppo lavora nel sociale.
I was about to die. On many different occasions I imagine myself saying goodbye to my life.
Ho rischiato di morire tantissime volte negli anni scorsi. Ero pronto a dire addio alla vita, a dire addio ai miei cari a causa dei bombardamenti, dei colpi di mortaio e degli spari ovunque. Spesso non potevo andare all'università a causa dei combattimenti attorno ad Aleppo. Per 3 anni e mezzo non sono mai uscito da Aleppo, perché ero sfuggito al servizio militare e temevo che i soldati mi arrestassero. Ma ho continuato a studiare, non mi sono arreso e ho raggiunto un buon livello. Adesso ho cominciato un dottorato in lingua inglese. Un mio nipote che era emigrato in Egitto e poi in Libano, adesso è tornato in Siria e si lamenta sempre che non c'è elettricità. Fa paragoni con l'Egitto o con il Libano, ma secondo me questi paragoni sono ridicoli. Viviamo ancora in un paese privo di molte cose. Ma dobbiamo pensare al futuro, il futuro è nostro. Speriamo di unirci dietro l'identità comune di essere tutti siriani. Siamo tutti siriani, indipendentemente dalla nostra religione, etnia e ideologia politica. Dovremmo essere orgogliosi di essere siriani, e di fatto siamo orgogliosi, ma i cambiamenti richiedono tempo.
We are Syrians, after all, this is what... You know, we're supposed to be proud of, and we are actually, but things take time.
Mohammed racconta che nei primi momenti dopo la fine del regime c'era un caos totale ad Aleppo, poi piano piano le cose sono migliorate.
Well, at the very beginning, it's just like any other, havoc of crisis. We could see lots of...
All'inizio era come qualsiasi altra crisi, la criminalità è esplosa. Nei primi 6 mesi abbiamo sofferto molto perché c'erano rapimenti di persone, furti d'auto. Camminavi per la strada e ti strappavano il telefonino di mano per rubartelo. Ma negli ultimi mesi sta andando meglio, perché abbiamo militari che pattugliano le strade. Incrociamo le dita. La sanità è stato il settore più colpito dalla guerra. È rimasto qualche ospedale pubblico, ma la maggioranza sono privati. Anche il settore scolastico ha sofferto. Molte scuole sono andate distrutte, ma altre sono state rimesse in funzione, il che dà speranza. Il problema maggiore è che le persone più in gamba, di talento, hanno lasciato la Siria e sono all'estero. Di positivo c'è che il servizio militare non è più obbligatorio. È un tale sollievo per me sapere che non posso essere preso e spedito da qualche parte senza che la mia famiglia sappia neppure dove sono finito. Certo, mancano spesso l'elettricità e l'acqua, l'inflazione è alta, molti prodotti sono davvero cari, ma almeno si trovano e la benzina c'è. E dimenticavo di parlare delle auto. Ora è possibile comprare auto nuove, che sono enormemente meno care rispetto a un anno fa. Durante il regime di Assad era difficile procurarsi un'auto nuova anche per chi era ricco. Adesso possono averla anche i siriani di classe media. Adesso le persone vanno in giro felici, guidando auto nuove che non avrebbero mai sognato di poter avere.
Driving happily with the new cars and cars that they would never have dreamt having.
فقال عبد هياف ما هذا صواب بل انا اسير اليه واخذ ملكهم.
Il nuovo presidente Ahmad Shara ha indetto il 5 ottobre scorso delle consultazioni che ha chiamato elezioni parlamentari. Con questo voto sono stati scelti più di metà dei 210 membri del nuovo parlamento siriano. Ma non sono state vere elezioni, nel senso che i siriani non sono andati alle urne, solo alcuni di loro, secondo regole alquanto creative. Il presidente ha prima nominato una commissione elettorale centrale, che a sua volta ha nominato delle commissioni elettorali regionali. Queste hanno nominato per ogni città dei comitati composti da membri della società civile non compromessi con il vecchio regime, che potevano anche autocandidarsi. Ad Aleppo erano 700, a Damasco, che è più piccola di Aleppo, 500. Questi comitati dovevano eleggere al loro interno i parlamentari. Faisal.
If you just hold your calculator.
Sapete, calcolatrice alla mano, quanti siriani alla fine hanno votato per eleggere il Parlamento? Solo 10.500 persone. Se stimiamo che in Siria ora ci sono più o meno 15 milioni di persone, ha votato meno dell'1% della popolazione che ha scelto chi farà le nostre leggi per i prossimi 4 anni. Non ha senso. Certo, fra questi candidati c'erano anche delle bravissime persone, delle persone che conosco. Ma quali erano i requisiti per la nomina? Erano vaghi, ridicoli. Ad esempio, avere una buona reputazione e un curriculum rivoluzionario. Cosa significa? Aver fatto manifestazioni contro Assad, essere stati in prigioni, aver combattuto con le armi, non era affatto chiaro. Io probabilmente non sarei stato scelto perché ho sempre rifiutato l'uso delle armi.
So I'm not a rebel enough. So the indicator and the measurements are just ridiculous and just childish.
Alla fine cosa è successo? Che si sono formate delle alleanze per controllare il risultato delle elezioni, per votare in blocco determinati candidati. Questi gruppi hanno registrato la stragrande maggioranza degli eletti e quasi nessun candidato indipendente ce l'ha fatta. Per di più il ruolo di questo Parlamento è molto limitato. In conclusione, abbiamo un presidente che è anche primo ministro, capo dell'esercito e capo di 12 diverse commissioni in Siria. Ha nominato un terzo dei parlamentari e ha scelto le persone che hanno eletto gli altri due terzi. Siamo di nuovo ai tempi bui in cui il presidente concentra tutti i poteri nelle sue mani. Ecco perché non sono d'accordo. Non ci opponiamo alle intenzioni o alle persone, ci opponiamo a questo processo di concentrazione del potere.
Our objection is not against, it's not individual, it's not personal. It's against the whole, the process, the mentality of the process.
Lo strapotere del nuovo presidente siriano, equivalente a quello di Assad, non è il solo problema. Queste elezioni, seppure poco rappresentative, non hanno riguardato le zone della Siria dove ancora si combatte e dove ci sono stati massacri.
I'm not happy nor sad. There should be elections, there should be a parliament.
Non sono né felice né triste. Ci dovevano essere delle elezioni e si doveva fare un nuovo Parlamento. Ma purtroppo le zone a sud e a nord-est della Siria, ovvero Sueida, Deir az-Zor e le zone curde, sono state escluse da queste consultazioni. Le sedie dei nostri parlamentari rimarranno vuote. Parliamo di più del 35% della Siria. Non si tratta solo di curdi o drusi, ma anche di zone arabe come Deir ez-Zor e Raqqa. Poi non mi piace il fatto che alla gente non sia stato consentito di votare in prima persona. Ma ancora più importante delle elezioni sarebbe un accordo sul futuro di queste aree tormentate, perché vanno sempre a fuoco. Non sai mai quando le violenze riprenderanno.
When the clashes are going to start. What could improve,
cosa potrebbe far migliorare la situazione? Dare alle persone una vita dignitosa, libertà di parola e i loro diritti. Riportare coloro che vivono nei campi profughi alle loro case e iniziare un vero dialogo nazionale, non quello di facciata, ha durato solo 4 giorni. E poi una Costituzione che comprenda la parola democrazia e che si rivolga sia agli uomini sia alle donne. Lo spazio per le donne si sta restringendo. Abbiamo una sola ministra donna e in Parlamento non ci sono quote per le donne. Eppure le siriane sono quelle che in queste 14 anni di guerra hanno tenuto in piedi le loro famiglie e il paese, mentre i loro uomini venivano arrestati o sparivano o fuggivano dalla Siria. Le donne sono quelle che hanno tenuto insieme le loro comunità nelle zone bombardate dal regime, dai russi e dai turchi. Non sentire la loro voce negli spazi pubblici non solo non è giusto, ma ci riporta a tempi oscuri. Abbiamo bisogno delle donne oggi più che mai.
L'Europa ha tolto le proprie sanzioni alla Siria, ma gli Stati Uniti non ancora. Il peggio che potrebbe succedere è che la comunità internazionale abbandoni la Siria al proprio destino in questo momento così delicato. Il souk nel centro di Damasco è pieno di gente. Gli ambulanti vendono succhi di frutta, gelati e le nuove bandiere della Siria a 2 stelle. Ma la parte intatta di Damasco è circondata da quartieri in macerie, deserti e silenziosi, dove la ricostruzione non è neppure iniziata. Dopo una guerra così lunga e feroce, è difficile ripartire. La Siria ha bisogno di pace, investimenti e enormi aiuti e di non essere dimenticata.